Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: Avete udito ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore. Allora, vorrei insieme a voi entrare nel cuore di questa parola e scovare un tesoro prezioso che penso ci può aiutare a riformulare il nostro pensiero, i nostri giudizi anche sulla preghiera, che è un problema un po' per tutti noi, no? Sentiamo il desiderio di pregare, ma poi abbiamo tante difficoltà a farlo. Però, prima di illustrare questo aspetto che mi sembra importante vedere insieme, vorrei guardare un po' alle difficoltà oggettive che ci sono in noi, in tutti noi. Per esempio, dice Gesù in quel tempo disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità, non sul desiderio, sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Prima. Guarda un po', fai un po' un esame di coscienza e di, secondo te, non lo devi dire a me, dillo a te stesso. Quando lo dici a te stesso non puoi mentire, perché se è vero sei contento, se non è vero è un problema. Di la verità, ma tu sei convinto che si possa pregare senza stancarsi? Perché l'esperienza che facciamo noi della preghiera è noia, pesantezza. Sì, per carità, le diciamo le preghiere, però certe volte, no? Tutte le preghiere, tu sempre le preghiere, insomma, c'è anche bisogno di altro, no? Qualcuno quando io insegno la preghiera continua, quella senza intermissione, qualcuno mi dice, ma padre, ma non è possibile, no? Io faccio anche un lavoro, faccio anche delle cose, insomma, ma che sto, posso sempre stare a pregare? Dunque mi sembra che sulla preghiera incessante, anche se abbiamo sentito molte cose, non credo che siamo tutti così convinti che si possa fare. Poi, verso la fine di questo brano del Vangelo, dice Gesù, due domande. Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Secondo problema. Tu che esperienza hai della preghiera? Che hai pregato e Dio ti ha ascoltato? Tu dirai sì, certo, Dio ascolta sempre. Hai pregato, Dio ti ha ascoltato e poi ti ha esaudito? Sì e no, qualche volta più no che sì. Dunque resta un problema aperto, resta una domanda, proprio come qua, come in questo brano del Vangelo. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui giorno e notte? Due cose devi dire. Primo, io non grido a Dio giorno e notte. Secondo, ma non lo so, le preghiere. Forse, qua viene il demonio a suggerirti, no? Allora forse dovrei pregare giorno e notte per essere esaudito. E subito il demonio dice la seconda cosa. Ma tu non puoi pregare giorno e notte. C'è pure tante cose da fare, quindi il problema è eliminato. Sto solo parlando dello stato, delle circostanze in cui ci troviamo. Li farà a lungo aspettare? E poi ancora l'ultima domanda. Ma il figlio dell'uomo quando verrà? Troverà la fede sulla terra? Che dici? Il figlio dell'uomo quando verrà, a che si riferisce? Quando ritornerà? Se fosse questo, dimmi, tu cristiano, ce l'hai un'idea dell'attesa di un figlio di Dio che torna? Vivi come se uno deve tornare? Se torna uno che ha fatto il bene, che ti ha fatto solo del bene, quando tornerà cosa ti farà? Del bene. E tu lo vedi così come uno che quando ritorna ti farà del bene? Poi, questa fede sulla spegnere i cellulari, per favore. Questa fede che deve trovare il figlio dell'uomo, che cos'è il credo che diciamo di corsa tutte le domeniche? Questa è la fede? O è la prassi della fede, cioè la carità? O è la dimensione della fede, cioè la speranza? Che ne dici? Beh, come vedi, il problema si fa complesso. Avevamo ascoltato questo Vangelo un po' distrattamente, avevamo visto sta vedova, questo giudice. Io adesso ve lo ricordate, no? Il giudice che è uno, dice Gesù, è uno che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. Ma un giudice può essere questo? Tu dici, beh, magari nella magistratura può darsi, nessuno si offenda. Ma il giudice di cui sta parlando Gesù non è un magistrato. Il giudice di cui sta parlando Gesù è uno che è legato alla Torah, fa giustizia secondo la Torah, conosce la legge di Dio e il principio della legge di Dio, principio della sapienza, è il timore del Signore. Come fa un giudice a non aver timore di Dio? È un paradosso, no? Lo capite? Gesù prende un esempio paradossale, dice c'è un uomo che è chiamato a fare la giustizia, ma la giustizia di Dio, no quella civile, ma non la fa, ma non ha timore di Dio. Come fai a proporre qualcosa a qualcuno se tu neanche ci credi? Chiaro? Dall'altra parte un altro paradosso, una vedova importuna. Una vedova nel tempo di Gesù non contava niente. E poi, semmai, una vedova era contemplata nella Torah. La Torah dice che bisogna aiutare le vedove e gli orfani. Come fa questo giudice a non saperlo? Eppure il paradosso è un giudice che chiude le orecchie e questa donna che urla davanti a lui. Non so che hai capito fino adesso, vediamo nel passato circa il giudice e la vedova. Adesso facciamo un salto insieme per entrare nel cuore di questa parola. Facciamo conto che il giudice non è il giudice, ma sei tu. Facciamo conto che tu, che hai ricevuto nel battesimo le promesse di Dio, che vieni costantemente aiutato a conoscere la sapienza di Dio e ti è data una grazia anche per metterla in pratica, tu, pur sapendo tutte queste cose come le sa il giudice, poi però non le fai come fa questo giudice. Cioè, rispetto alla grazia di Dio, diremmo sei un po' disonesto, perché questa grazia te ne è stata data tanta, manco te ne sei accorto magari. Stai sempre a parlare delle tue croci, dei tuoi dolori, dei reumatismi che c'hai, delle cose che non vanno, forse non te ne sei accorto. E la vedova importuna, allora, chi sarà? Se abbiamo rovesciato la prospettiva, se il giudice iniquo sei tu, che sai la legge di Dio ma non la metti in pratica, non ti fidi di lui, allora chi sarà questa vedova? Mettiamo che questa vedova sia lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio, capisci? Che bussa continuamente alle porte della tua vita, della tua anima, che chiede che tu l'ascolti, che tu una volta gli apra il cuore, che tu una volta capisca quello che ti dice. E tu invece continui a dire, beh, ma io non ho tempo, c'ho da fare, ma non so, e poi queste cose così grandi. Mettiamo che sia così. Allora, guarda un po' che cosa dice questa parabola. Il giudice disse tra sé, anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, siccome questa vedova è così molesta, le farò giustizia. Mettiti in queste condizioni e di... Sono stato iniquo, non mi sono fidato di nessuno, non mi sono fidato di Dio soprattutto. Ho sempre pensato che le cose che vengono da Lui e che lo riguardano non siano proprio vere. Ho pensato di fare il minimo, però dentro di me ho sentito uno spirito che continuamente, incessantemente gridava per essere ascoltato. E quante volte ha gridato? Nella notte quando mi ha svegliato, in quella circostanza nella quale mi sono trovato in difficoltà, nella relazione con gli altri con i quali sono sempre in difficoltà. Questo spirito sempre bussava come la vedova importuna, anzi, diremmo di più, che lo Spirito di Dio, siccome il Verbo si è incarnato, si è messo sotto i piedi degli uomini per suggerire loro di ascoltare la voce del Signore. Allora chi è che prega? Tu? No, è lo Spirito che prega in te. E a te è chiesto per ora solo di ascoltarlo. Se tu lo ascoltassi, dice il Salmo, se tu mi ascoltassi, se tu camminassi per le mie vie, allora io sì che ti metterei al riparo e combatterei per te. Se tu lasciassi entrare questa logica, se purificassi il tuo cuore e le tue orecchie per sentire quello che lo Spirito dice al tuo spirito, allora probabilmente nascerebbe quella preghiera che ritieni tanto difficile, che è la preghiera incessante. E ti dico per esperienza personale e per esperienza di uomini e donne che questa preghiera incessante l'hanno cominciata e la praticano, ti dico che questo dialogo continuo con lo Spirito di Dio che abita nel tuo cuore in forza del battesimo ha il potere di farti vedere cose che finora non hai mai visto, che finora ne hai solo sentito parlare. E allora, popolo di Dio, rialzati, rimettiti in piedi, rimettiti a cercare le vie di Dio, non aver paura, non diventerai un prete, un frate, una suora, tranquillo, rimarrai nelle tue cose, tranquillo, nessuno ti chiederà niente, nessuno invaderà la tua libertà e la tua privacy, ma tu cerca Dio, se mai arrivi a trovarlo, andando pure a tentoni, benché Egli non sia lontano da ciascuno di noi. Io ti prometto che quando il Figlio dell'uomo verrà, cioè quando lo Spirito verrà a visitarti, se tu presterai orecchio alla sua voce, Egli ti porterà alla verità tutta intera. Sai perché te lo posso promettere? Perché l'ha promesso Gesù. E siccome l'ha promesso Gesù, questo accadrà. E io credo che quello che ha promesso Gesù accada. Fallo pure tu, sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, molte volte e in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, ma in questo tempo hai parlato a noi per mezzo del Figlio, che è splendore della tua gloria e impronta della tua sostanza. E se ciò non bastasse, tu hai mandato il tuo Spirito a ricordare al nostro spirito che Egli, il tuo Figlio, vive in noi, opera attraverso di noi, guarisce le nostre ferite e soprattutto ricostruisce la relazione con gli altri e con te, Dio Onnipotente. Adesso noi ti chiediamo, ascolta la nostra preghiera e vieni in soccorso a quella debolezza che ci fa dubitare del tuo amore. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Conducila con tenerezza, ma anche con forza, con dolcezza e con determinazione, perché non vada né a destra né a sinistra, ma cerchi il tuo volto e celebri nel cuore degli uomini la gioia, la gioiosa speranza che ci prepara all'incontro con il tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver mai compreso quale tesoro avevi nascosto nel campo della nostra vita. Abbiamo comprato di tutto, meno che la tua sapienza. Adesso dilata il nostro cuore, dacci la possibilità di ricominciare. Facci conoscere le tue vie e mettici nelle condizioni di seguirle. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, per quegli uomini, per quelle donne che hanno gridato giorno e notte, hanno sofferto il dolore della malattia e la paura della morte, per quelli noi ti preghiamo, perché non si trovino più soli, abbandonati nella difficoltà, nella sfiducia di essere esauditi. Mostra loro il tuo volto e guariscili, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i loro cuori, sai cosa non osano chiederti. Conosci le loro afflizioni, le loro dipendenze, anche le loro bugie. Nel tuo cuore misericordioso, abbi pietà di loro. Guariscili da ogni malattia nel corpo e nello spirito. Ascolta le loro preghiere e mostrati concretamente nella loro esistenza. Soprattutto, mettili a riparo dal pensiero cattivo e dalla seduzione del maligno. Guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.